Ci alziamo in piedi e invochiamo lo Spirito.
Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi.
Soffi abbondante, Spirito di Dio, sana le nostre ferite, colma le nostre fratture, apri le nostre menti e i nostri cuori perché possiamo realmente comprendere la buona notizia contenuta nel tuo Vangelo. Dio benedetto nei secoli dei secoli.
Amen.
Benvenuti, allora. È un numero zero questo, nel senso che è un primo tentativo che abbiamo fatto qui al Centro Nazareth, qui speriamo seguano tanti altri ritiri, tanti altri incontri per approfondire un po', io per primo, voi insieme a me, la parola di Dio, questa sorgente che non finisce mai, che ci dovrebbe portare vita, perché noi crediamo in un Dio creatore, sapete, lo diciamo nel credo, no? Continuamente, creatore. Il Dio in cui crediamo è il creatore, non è distruttore. Quindi noi ci aspettiamo di ricevere sempre parole che ci danno vita, che ci danno speranza, che costruiscono la nostra persona, il domani, e non parole che demoliscono, che affievoliscono la speranza, che allontanano. Quelle non sono mai parole che vengono da Dio, quelle sono parole degli uomini, quelle che ci allontanano. Le parole di Dio ci abbracciano, ci avvicinano, ci fanno sentire preziosi e amati, chiunque siamo, così come siamo, indipendentemente dalla nostra condizione. Questa è la grande novità del Dio di Gesù, del Dio in cui noi cristiani crediamo. Bene, come primo ritiro abbiamo pensato di focalizzarci sul tema della misericordia. Un po' perché, come ricordava Don Diego prima, è uscito un bellissimo documento del Papa Francesco che invito tutti a leggere, la bolla del Giubileo, che si chiama Misericordiae Vultus, un documento che al numero 10 confessa un errore, una colpa, trae il dado e comprende qual è il problema della nostra Chiesa, di noi, popolo di Dio, di noi credenti, in che cos'è che abbiamo veramente peccato. Qual è stata la mancanza più grande di cui ci siamo macchiati? Il Papa dice, usando proprio la parola che ha utilizzato Monsignor Bona, l'architrave che regge la vita della Chiesa è la misericordia. Al numero 10 della bolla lo trovate. Tutto ciò che la Chiesa fa non può che fondarsi sulla misericordia, e nulla di ciò che la Chiesa fa e dice, professa, può essere scevro, libero dal tema dominante, unico della misericordia. E poi il Papa chiude questo numero 10 della bolla giubilare con una dichiarazione di colpa, una confessione. Per troppo tempo abbiamo dimenticato di indicare e di vivere la via della misericordia. Per troppo tempo ci siamo dimenticati di tutto questo. Non che la misericordia fosse assente nei documenti del Magistero. Il grande Papa Santo Giovanni Paolo II cominciò subito con una bellissima enciclica che si chiama Dives in Misericordia nel 1980. Però poi da quel documento lì in avanti è un po' come se la misericordia fosse stata confinata nell'ambito della pietà popolare, no? La suora polacca Faustina Kowalska, il Gesù coi raggi misericordiosi che partono, era tutta una tematica e è rimasta fino al nostro Papa attuale, tutta una tematica un po', diciamo così, appannaggio delle rivelazioni private, appannaggio di qualche devozione specifica, ma difficilmente si parlava di misericordia, difficilmente. Difficilmente se ne parlava in un modo organico, sistematico, come invece oggi trovate per esempio nella bolla giubilare. Difficilmente un Papa ha mai detto quello che Papa Francesco ha subito detto. Che cos'è la Chiesa? Ha detto il Papa. La Chiesa è un ospedale da campo. Un ospedale da campo che passa attraverso le corsie animate da persone ferite, ferite dalla vita, ferite dal peccato, certo, come me, come voi, come tutti, ferite dagli altri, ferite dal mondo, ferite da tanti agenti esterni che provocano lacerazioni, divisioni, sanguinamenti, fratture. La Chiesa è questo, passare in una corsia piena di malati. E passarci non per fare le pulci, non per, per cercare il pelo nell'uovo, non per misurare la glicemia a uno che ha una ferita aperta e sta morendo dissanguato. Non mi preoccupo molto del tuo valore glicemico, se rientra o no nei parametri quando hai una ferita aperta. La prima cosa da fare è tamponare la ferita, bloccare l'emorragia. Questo è il mandato della Chiesa, secondo Papa Francesco. Siamo un ospedale da campo. Passiamo in mezzo a un'umanità ferita, ferita dal peccato, perché il peccato fa stare male chi lo commette. Certo, noi crediamo che esiste il peccato. Non crediamo affatto che il peccato ci separi dall'amore di Dio, però. Questo no. Noi crediamo di essere una Chiesa che cammina da peccatori come siamo noi, come siamo tutti, in mezzo a un mondo di feriti e vuole portare sollievo e conforto, vuole portare l'olio che lenisce, il vino che consola, come il buon samaritano. Vuole farsi prossimo, farsi vicino all'uomo che è colpito, all'uomo che sta affondando. E non vuole avvicinarsi per fargli togliere le sue dita dalla zattera a cui si è aggrappato. Non vogliamo assolutamente far affondare nessuno. Se così facessimo saremmo dei criminali, criminali. Gli uomini di Dio, la Chiesa, è l'ospedale da campo che cura, che consola, che conforta, che non fa la selezione alla porta, facendo entrare alcuni sì e altri no, oppure costituendo un piccolo club dei perfetti per cui noi siamo quelli con tutti i bollini della patente a posto e quindi siamo su un gradino diverso rispetto al resto del mondo. Questa non è la Chiesa in cui crediamo, non è la Chiesa di Gesù Cristo. Noi crediamo in una Chiesa che invece è consapevole delle fragilità sue, dei suoi membri, che sono uomini come tutti gli altri, e si fa vicino all'umanità così com'è, per risanarla, per ridarle conforto e fiducia, per ridarle la forza di vivere. Bene. Allora, domani approfondiremo alcune tematiche un po' specifiche. Sapete che su questo fronte c'è tutto un movimento che si chiama Sinodo, Sinodo per la Famiglia, che già dall'ottobre scorso e prossimamente in questo ottobre andrà a chiedersi ma in tanti ambiti dove ci siamo sempre espressi in un certo modo, dove abbiamo sempre avuto una linea dottrinale fissa, salda, dove avevamo delle convinzioni. Non è che forse anche lì abbiamo dimenticato la via della misericordia, come dice il Papa? Non è che forse parlando di realtà che fino a ieri facevano urlare l'eresia e oggi invece, grazie a Dio, possiamo parlare con una certa libertà, quella che vuole il Papa, quella che porta a coinvolgere tutto il popolo di Dio, appunto, no? Oggi forse possiamo approcciarci al tema del divorzio, di chi si è risposato, possiamo approcciarci al tema dell'omosessualità, possiamo approcciarci a tante realtà che fino a ieri sembravano diaboliche, in una chiave forse diversa, forse capace di capire che ci può essere del buono, del bello, dell'evangelico, anche in quello che fino a ieri avremmo buttato via, bambino e acqua sporca. Chissà, chissà, chissà cosa uscirà da questo simbolo. E chissà come questo eventuale scandalo di cui ci parlava Monsignor Bona, lo scandalo della misericordia, lo vedremo subito nel Vangelo che affrontiamo questa mattina, chissà che non sia uno scandalo curativo per molti di noi, che hanno una mentalità ormai, io per primo, assuefatta a quello che si è già detto, a quello che è stato deciso, a qualche cosa di immutabile che non può mai cambiare. Vedete, Gesù, riflettevo ieri sera con un nutrito gruppo di persone a Genova, nel centro storico, Gesù utilizzava lo scandalo come strumento per convertire la gente. Oggi noi facciamo di tutto per non dare scandalo. Allora nascondiamo, teniamo sotto, evitiamo che le cose escano fuori, abbiamo paura che lo scandalo possa creare chissà quali situazioni terribili, incidenti diplomatici, disillusione della gente. Gesù utilizzava lo scandalo come strumento di conversione. Non si è mai preoccupato di dare scandalo. La frase più ricorrente nei Vangeli che voi trovate è: si scandalizzavano di lui. E lui continuava a scandalizzarsi. Poteva guarire in qualunque giorno della settimana, ma guarisce sempre di sabato e dava scandalo. Poteva andare a cena, a pranzo con i sommi sacerdoti, eccetera, non dava scandalo, invece andava con le prostitute. Vedete? Scandalo su scandalo su scandalo. Ma era quello scandalo, quella molla che faceva saltare le convinzioni dei più credenti di ieri e di oggi. È quello scandalo che può farti capire che le rigide certezze con cui sei stato formato o che piano piano hai maturato anche in convinzione potrebbero non essere quelle condivise da Dio. Perché questo succedeva a quella gente. Vedeva che Dio la pensava completamente diverso da quello che pensavano loro. Lo vedremo tra poco. C'era gente che pensava di ammazzare qualcuno in nome di Dio. Meno male che Dio passava di lì quella mattina e diceva: ma che fate? In nome mio, fate il nome vostro almeno, no? Che fate? Vedete, questo abisso che c'è fra il pensiero di Dio e il pensiero dei più devoti di Dio, che siamo noi spesso, quelli che hanno un ruolo ecclesiale, quelli che hanno una responsabilità, quelli che hanno una visibilità, quelli che possono decidere. Non sempre quello che noi crediamo sia il vero pensiero di Dio è quello che Dio condivide. Allora affronteremo oggi due passi di Vangelo, cominciando subito da quello dell'adultera, che ci fanno un po' vedere cosa ci è richiesto a noi come cristiani. Cosa vuol dire essere cristiani? Fino a che punto le leggi religiose, le prescrizioni sono importanti? Fino a che punto possono essere fuorvianti? Qual è l'occhio giusto con cui leggere la legge? Per non fare ingiustizia. Io sono avvocato. E guardate che la legge, quando la gestite, la potete anche gestire per fare delle grandi ingiustizie. Si presta benissimo. Si presta benissimo. E ne succedono di tutti i colori utilizzando la legge. Scopriremo che noi abbiamo un occhio privilegiato con cui leggere la legge. Abbiamo l'interpretazione autentica di Gesù alla quale dobbiamo attenerci. Perché la legge da sola uccide, come dice San Paolo. Se la legge non è contemperata dallo Spirito, se la legge non è letta con gli occhi di Dio, siamo degli assassini attraverso la legge. La legge è la pistola, è il macete con cui ammazziamo gli altri. Leggiamo il brano del Vangelo di Giovanni. Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio. e tutto il popolo andava da lui. Egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono, uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là nel mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». Gesù le disse: «Neanch'io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più». Questo brano di Vangelo che abbiamo appena letto è talmente sconvolgente per i primi che si affacciavano al cristianesimo che ha avuto una sorte molto strana. Molto strano. Sapete, è finito nel Vangelo di Giovanni, ma non è mica stato scritto da Giovanni. Tutti gli esegeti sono ormai concordi nel dire che questo non è un brano del Vangelo di Giovanni. Questo è un brano del Vangelo di Luca. E si è pure individuato esattamente il punto dove era collocato nei manoscritti di Luca. Alcuni tra i primi codici hanno strappato quella pagina, questa pagina. Era un brano un po' sconcertante questo. I padri della Chiesa greca fino al XII secolo, per 12 secoli, questo brano non lo considerano mai. I padri della Chiesa greca non hanno mai parlato di questo brano fino al XII secolo. E nella Chiesa latina la sorte è stata molto strana, perché prima era nel Vangelo di Luca, poi è stato strappato dal Vangelo di Luca perché era un po' compromettente questo brano, vedremo perché. Poi piano piano è stato recuperato, inserito prima sempre nel Vangelo di Luca ma in un'altra collocazione. Poi è finito nel Vangelo di Giovanni e quando la Chiesa ha stabilito il canone, lì è rimasto, in una collocazione innaturale. Se voi andate a vedere la fine del capitolo 7 del Vangelo di Giovanni e il versetto 12, successivo a questo brano dell'adultera del capitolo 8, vedete che erano perfettamente collegati. È un'aggiunta che nulla c'entra con il discorso che sta facendo Giovanni. Si vede che è un collage, un copia e incolla, per recuperare un testo evangelico che era stato stralciato. E perché era stato stralciato? Un mio amico che si chiama Alberto Maggi, che è un biblista, ha scritto un libro che ha intitolato Versetti pericolosi. Versetti pericolosi. Sarebbero questi 11 versetti, i versetti pericolosi. E perché sono pericolosi questi versetti? Sono pericolosi perché segnano una crepa, un'incrinatura nella certezza della mentalità religiosa dell'epoca. Un'incrinatura che non va a toccare qualcosa di periferico, qualcosa di secondario. Un'inclinatura che va a toccare il cuore stesso della legge. Perché vedete, questa donna, la protagonista, l'unica vera santa probabilmente del Vangelo, oltre a Gesù, che abbiamo letto oggi, questa protagonista non aveva fatto un peccato qualsiasi. Aveva fatto un peccato molto grave, forse il più grave, che era considerato così all'epoca. L'adulterio.
Vedete, aveva intanto violato la legge di Dio, è chiaro, no? C'è un decalogo, c'è una legge scritta sulla roccia, sapete, che prevede il non commettere adulterio. Quindi anzitutto si è violato il decalogo divino. Non era una violazione delle prescrizioni dei rabbini, della legge religiosa, era la legge di Dio stessa che era stata trasgredita. Era stata trasgredita platealmente, laddove viene colta in flagranza di reato, sul fatto. Ma poi c'è un altro problema che rende ancora più grave il peccato di adulterio. Il fatto che nella mentalità giudaica, tutta la letteratura, direi, veterotestamentaria, ma basti pensare al profeta Osea, nella mentalità giudaica il matrimonio era anche il modello di relazione fra l'uomo e Dio. L'uomo e Dio erano legati da matrimonio. Dio si presenta come sposo dell'umanità, di ogni singola persona. Il libro del profeta Osea è tutto giocato su questo. E non è certo l'unico, pensate al Cantico dei Cantici, pensate a 100.000 altri scritti del Vecchio Testamento. Quindi rompere un matrimonio significava rompere non solo l'alleanza con col tuo sposo, ma rompere anche l'alleanza con Dio. Perché così come eri stato infedele nel tuo matrimonio, eri profondamente infedele nel rapporto con Dio. La stessa infedeltà veniva proiettata nel rapporto con Dio. Ecco perché nella legge giudaica la pena per un caso del genere era così grave, la morte. Sapete che la morte, generalmente, specialmente nei contesti in cui viveva Gesù, era applicata normalmente solo dai romani, per reati diversi. Sapete che anche per Gesù, quando i sommi sacerdoti e i più credenti hanno voluto crocifiggerlo, hanno dovuto avere il benestare dell'autorità romana per farlo. L'unica eccezione che garantiva alla comunità di ebrei, alla comunità giudaica, di uccidere direttamente era l'adulterio, perché era considerato il peccato per eccellenza, il più grave, un peccato che rendeva nemico quell'uomo di Dio e quindi meritevole della morte. Erano due le forme in cui si realizzava questa condanna: o la lapidazione o lo strangolamento. La lapidazione doveva avvenire nelle forme più crudeli. La legge giudaica prescriveva che si cominciasse dalle pietre più piccole, in modo che la malcapitata ricevesse prima qualche scalfittura, qualche graffio, poi piano piano, in un crescendo di dolore e di sofferenza, si arrivava alle pietre più grandi. E poi, quando si cominciarono a compromettere gli organi vitali, le funzioni dell'organismo, quasi come una liberazione, direi, subentrava la morte biologica. E tutto questo, vedete, avveniva in nome di Dio. In nome di Dio. Il libro del Levitico, il libro del Deuteronomio, contengono esplicitamente questa condanna per chi si macchiava di adulterio. E tutti i più credenti operavano la condanna, realizzavano la condanna, pensando così di soddisfare il volere di Dio. Guardate, le peggio cose che noi credenti possiamo fare, le facciamo quando pensiamo di fare giustizia a Dio. Tutta la storia della Chiesa, le parti più tragiche, più terribili che abbiamo messo in campo, le abbiamo realizzate pensando di fare il bene, pensando che Dio fosse con noi. Anche i nazisti ci avevano scritto Dio è con noi, sulla cintura. Quando si pensa che Dio è con noi e si agisce in nome di questo Dio non ben precisato, che non fa i conti con Gesù Cristo, si fanno le peggio cose al mondo. Le peggio cose. Avete visto? Il brano ci dice che Gesù si reca nel Tempio, al mattino. È un po' strano che Gesù si sieda e si metta a insegnare di mattina nel Tempio. Non sono cose che si facevano di mattina normalmente. Eppure è un grande seguito Gesù. La gente sente la voce del pastore, direbbe l'Evangelista Giovanni. Ascoltando le parole di Gesù ritrova idee di giustizia, di pace, di misericordia che ha nel profondo del suo cuore, e tanti si recavano da lui, il popolo andava da lui ad ascoltarlo. È un po' questo successo nella gente semplice, nel popolo di Dio, che segna poi la fine di Gesù. Tutta la rivalità, l'invidia, la gelosia che porterà poi la classe, diciamo così, più prestigiosa, più rilevante del Tempio, decretare la morte in croce, e nasce qua il problema. Il problema nasce quando qualcuno mette insieme persone che ascoltano la parola di Dio in un contesto con delle tonalità un po' diverse da quelle del Tempio. Il popolo andava da lui anche di mattina per ascoltare. Aveva bisogno di ascoltare quella voce, perché era una voce che andava al di là della prescrizione legale, andava al di là delle sassaiole, grazie a Dio. La gente ascolta che c'è una voce che parla di vita, e non solo parla di vita, dà la vita, la dà a tutti, anche a chi secondo il nostro perbenismo, il nostro ben pensare, non se lo meriterebbe magari. Noi ce ne mettiamo sempre tutto, Anzi, se non riceviamo tutto quello che pensiamo di meritarci, cominciamo a fare rivendicazioni sindacali, no? Verso cielo, terra, destra, sinistra. Ma gli altri invece mai sono meritevoli, C'è sempre un motivo per cui noi meritiamo, ma l'altro no. Questi scribi, farisei, questi potenti della fede, questi uomini qualificati, laureati, con studi alle spalle, tutta gente ben formata, ben preparata, non accetta che il popolo di Dio vada ad ascoltare Gesù. E allora, quando vedono che la folla corre per ascoltarlo, decidono di tendergli una trappola. È incredibile, io ci penso sempre a questo e mi viene tanto da dire. Gli ebrei tutte le mattine, ancora oggi, ma anche all'epoca di Gesù, pregavano per l'arrivo del Messia. Ringraziavano di essere uomini, anche lì poi bisognava aprire una parentesi, di essere nati uomini. Infatti vedete, in questo brano, una delle cose più strane è che l'unica che rischia di essere ammazzata è l'adultera. Eppure questa donna, per essere adultera, ci aveva avuto un ometto vicino, no? Con cui speriamo almeno consumato qualcosa. Bene, quell'uomo lì non si capisce perché la fa franca. Eppure la legge religiosa prescriveva che anche l'uomo con cui si era consumato l'adulterio dovesse essere ucciso. Vedete? Il grande assente del brano è l'uomo. Perché la legge, una legge maschilista come questa che era stata scritta, era una legge che garantiva sempre la scappatoia all'uomo, sempre. L'uomo poteva ripudiare la moglie, la donna mica poteva ripudiare il marito. La donna poteva essere lapidata, ma l'uomo non veniva mai lapidato, mai. Una delle leggi meno applicate del diritto giudaico. Se c'è stato qualche sfigato che è stato lapidato per adulterio, sono proprio mosche bianche nella storia di Israele. Vedete, tutto in nome della legge, della giustizia. Ma vedete, ci sono molte crepe in questa idea di giustizia, molte incrinature che rendono tutto meno chiaro, meno limpido, meno pulito. Gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo, al centro. Guardate, ricordate bene questo al centro, perché poi lo ritroviamo. la donna viene buttata al centro. E dissero a lui, a Gesù, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Conducono loro la donna come un pacco. Vedete? La persona non c'è. Nella mentalità di questi osservanti religiosi, quella persona non è una persona, è un sacco di patate. La portano, la mettono al centro e dicono: questa l'abbiamo trovata così. Ciò che qualifica la donna è l'adulterio. È l'adultera, non è la donna, è l'adultera. Non c'è una storia della persona dietro. Non ci può essere stata una sofferenza dietro, non ci può essere stata un'esperienza tragica in famiglia, non ci può essere stato qualcosa che ha spinto la donna a fare quello che ha fatto. C'è solo il dato oggettivo. Ha tradito il marito, l'ho vista, l'ho colta sul fatto. E questo esaurisce tutto quello che c'è da dire sulla donna. Il suo valore è dato da quel fatto. Che terribile. L'abbiamo colta in flagrante adulterio. Ecco, etichettata. L'adultera. E Mosè aveva dato la sua ricetta, come no? Mosè ha sempre dato ricette, eh? E anche in questo caso aveva dato la ricetta. Gente così merita la lapidazione. Tu cosa dici? Un bel tranello per Gesù. C'era la legge, l'Antico Testamento, che diceva cosa bisognava fare. E poi c'era uno che si prendeva per Dio, diceva di essere figlio di Dio. E dico, e tu cosa dici? Qual era l'obiettivo di questi signori? Era semplicemente quello di far vedere che o era un eretico, perché contraddiceva la legge, oppure era esattamente come tutti gli altri predicatori, che si atteneva scrupolosamente alla legge. Se avesse detto lapidatela, cadeva tutto il valore di novità di Gesù. Che senso avrebbe avuto la figura di Gesù? Qual è porta nuova prima alla fede? E se avesse detto per carità quella roba lì, era un eretico, era uno che meritava di morire, infatti. L'esito poi è quello, no? È quella la fine che fa. E la fa non per scelta dei pagani, la fa per scelta dei credenti. Quelli che urlavano crocifiggilo a Pilato erano i sommi sacerdoti e il popolo dei fedeli. Pilato dice: io non trovo nessuna colpa in lui. Ed è molto interessante questo, eh? Il potere politico ateo non trova colpa in Gesù. Chi invece vuole ucciderlo è chi crede. Tu che ne dici? Che facciamo di questa donna? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Però lo fanno con ipocrisia, con falsità. Maestro, gli hanno detto all'inizio. Maestro, tu lo dici a uno da cui vuoi imparare, da cui vuoi capire qualcosa. No, lo facevano per farlo cadere e accusarlo e distruggerlo. Gli dicono maestro, ma pensano di avere loro da insegnare a lui. E guardate quante volte io, noi, ci accostiamo alla parola di Dio, ci accostiamo a una predicazione, ci accostiamo a un papa, ci accostiamo a un documento del Magistero, sapendola già noi e pensando di poterla insegnare noi agli altri. Tutti abbiamo una verità in tasca, tutti. Io l'ho sempre pensata così, non cambierò mai idea. Ah, è così e basta. Leggo, ma tanto non cambio. Ma tanto non cambio. E loro sono così, hanno già in tasca la ricetta. Vogliono solo accusare e distruggere quello che chiamano ipocritamente maestro. E Gesù prende tempo. Loro sono già pronti con la sassaiola. Procediamo? immaginatevi la scena, eh? La donna è già interrata, le pietre sono già pronte. Che dici? Andiamo? E Gesù, che non ha tutte queste certezze come questi signori, che ci pensa sopra, che ci prega sopra le cose, prima di buttarsi in una risposta, fa un gesto sconcertante, si china, si inchina e si mette a scrivere per terra col dito. Un grande padre della Chiesa che amo, che è Sant'Agostino, in una esposizione su un salmo, su questa cosa dice: Gesù si inchina davanti alla donna. Si inchina. Dio si mette in ginocchio davanti al peccatore, perché lo ama. Lo ama. C'è chi vorrebbe ucciderlo. Gesù si inchina. Quasi chiede scusa. Chiede scusa per come si può vivere male la fede, per come può essere un'occasione di contrapposizione, per come può essere un'occasione di distruggere gli altri in nome di Dio. Gesù si inchina e fa un gesto strano, scrive nella sabbia col dito. Ci sono state mille interpretazioni di questa cosa. San Girolamo, che è stato un grande santo, uno che in 20 anni ha tradotto tutta la Bibbia, immaginate, ha fatto un po' di errori anche, ma ci stanno. San Girolamo è un grande, lui dice che con questo gesto Gesù scrive la lista dei peccati di quelli che hanno portato lì l'adultera. Come dire, voi avete visto il suo, ma voi avete questo, 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 una lista della spesa. E questi dove li avete lasciati? La lista dei loro peccati. Qualcun altro dice, Giovanni Crisostomo per esempio, dice che Gesù fa quel gesto per prendere tempo, per ponderare la soluzione del problema, per pregarci sopra. A me piace invece una allusione, il verbo con cui si dice che scrive, incide nella sabbia Gesù, è lo stesso identico verbo con cui si dice che sono scritte le tavole della legge, dal dito di Dio, nella pietra, nell'Antico Testamento. L'Evangelista usa lo stesso verbo. Una legge dura, Antico Testamento, incisa nella pietra dal dito di Dio, e adesso una legge tenera, morbida, che abbraccia, che avvolge, che viene scritta non più nella dura roccia, ma nella sabbia. Sapete, la sabbia, se voi vi sdraiate sulla sabbia, la sabbia prende la vostra forma, rimane impronta del corpo vostro sul mare, sul lido del mare, perché la sabbia accoglie e si smussa, prende lei la tua forma. Se ti sdrai sulla roccia invece, senti che sei tu che devi adattarti, non è lei che si adatta. Gesù ci porta la legge della tenerezza, una legge che è capace di adattarsi alla situazione della persona, di comprenderne le ragioni profonde, di capire cosa c'è dietro e non di fermarsi al fatto oggettivo in sé, che di per sé non vuol dire niente, niente. Che tu abbia tradito una volta tuo marito non mi dice niente di te, niente. E come posso decidere della tua vita o della tua morte sul niente che ho? Come posso? Una legge che si adatta alla persona, che non la uccide, ma la riscatta, la cambia nel profondo, le dà un'altra chance. ma loro insistevano. Loro sono quelli delle ricette facili, sono quelli delle norme generali che valgono per tutti. E quanto è difficile dare una norma generale, dove poi sotto ci devono rientrare il male magnum delle situazioni soggettive. Impossibile. La più grande ingiustizia, diceva Aristotele, la fanno le leggi generali. Perché chi scrive la regola non può avere in testa tutte le possibili situazioni delle persone. E quando la legge generale la applichi alla vita mia, tua, sua, può provocare delle conseguenze lancinanti, terribili. Ci vuole sempre un correttivo alla legge generale che adatti al caso concreto. Altrimenti si fa strame della giustizia utilizzando la clava della legge. Si fa strame della giustizia. Loro insistono per interrogare. Vogliono una risposta secca. Dobbiamo ammazzarla? E Gesù si alzò. Si alzò, dice l'Evangelista. Qui c'è il verbo esattamente identico alla risurrezione di Gesù. Gesù è risurrezione. Gesù si alza in piedi non solo come gesto simbolico in quel momento. Non è che si alza in piedi semplicemente per tirarsi su. L'Evangelista ci dice che sta operando la risurrezione. Gesù è la risurrezione e la vita, porta risurrezione e vita, ogni volta che interviene, ogni volta che apre bocca. Gesù si alza e con questo suo alzarsi e parlare, vedremo che cosa dice, realizza una risurrezione. Chi risorge qui? Risorge questa povera donna. Le parole di vita che Gesù sta per dire provocano la risurrezione. Provocano la vita nuova, portano gioia, speranza, là dove c'era disillusione e morte. Gesù si alza, opera in senso di risorgere e dice: chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. Loro avevano buttato al centro come un pacco la donna. L'adultera, per loro è un'adultera, non una donna. Gesù mette, butta al centro allo stesso modo loro. Sposta l'angolo visuale. Lasciate un po' perdere lei, parliamo di voi. Voi come state a peccati? La vostra sessualità va tutta a posto? Nessun problema? Mai avuto? Ma dai. Ah, io con le donne non le guardo neanche. Parlate seriamente, guardatevi dentro, invece di guardare sempre gli altri, guardate voi. Voi siete immacolati? Facciamo un altro dogma? Chi di voi è senza peccato? Proceda, prego. Volete giustizia? Ma la dovete vivere anche voi, eh? L'avete vissuta? Fino in fondo? Mai uno sgarro? Prego, procedete. Procedete. Come mai questi signori vanno via? Oh, non ne resta uno. Non ne resta uno. Hanno passato la vita a giudicare gli altri e non avevano mai guardato se stessi. Ci voleva Gesù Cristo a dirgli: guardati dentro. Perché viviamo l'esperienza della fede sempre come un pulpito da cui guardare il resto del mondo e seminare sentenze? Sputare sentenze sugli altri. Perché dobbiamo credere di essere meglio? Ma noi siamo meglio perché siamo qui a parlare dell'adultera oggi? Ma no. Proprio perché siamo peggio degli altri siamo. Per imparare da Gesù che ci ama lo stesso. Questa è la verità. Gesù si inchina di nuovo. Si inchina. Guardate, è l'atto che ripete più volte in questo Vangelo. scrive per terra inchinandosi di fronte alla sofferenza dell'uomo, di fronte alla discriminazione, di fronte alla perdita della dignità delle persone, dignità che non viene riconosciuta a questa donna. Gesù si inchina. Quanto di più sacro abbiamo al mondo, l'umanità, l'essere uomo, quando viene calpestato, irriso, svalutato, fa inchinare Dio. Dio si inchina profondamente. Papa Francesco ha detto, io l'ho sempre detto, ma finalmente ho scoperto che non è un'eresia, perché l'ha detto anche il Papa, ha detto: allo stesso modo in cui vi inginocchiate davanti al Santissimo Sacramento, allo stesso modo in cui vi inginocchiate davanti al Santissimo Sacramento, dovete inginocchiarvi davanti agli uomini, ai peccatori, ai poveri, agli emarginati. C'è la stessa sacralità lì, c'è la stessa presenza di Dio, reale, reale. E se così non è, se ci inchiniamo davanti alla, per l'adorazione eucaristica, ma non davanti ai piccoli, ai poveri, agli umili, agli adulteri, come fa Gesù, si inchina. Non siamo mica cristiani, Non siamo cristiani. Siamo bigotti, baciapile, ma non cristiani. Gesù si inchina davanti all'adultera. Guardate, questa è una donna che non si è pentita. Non c'è una parola di pentimento in questo Vangelo. Ed è anche per questo che è sconcertante il Vangelo. Noi non sappiamo che fine ha fatto questa donna. Noi non sappiamo come ha continuato a vivere. Quello che sappiamo è che non chiede scusa. Non chiede scusa. Cerca solo di salvarsi la pelle, come ciascuno di noi l'avrebbe fatto, probabilmente. Vedete, la preoccupazione di Dio, l'inchino di Dio, non dipende neanche dal pentimento. Quello sarà il passaggio dopo. È l'amore di Dio immeritato che ci fa cambiare vita. Non è che noi dobbiamo prima cambiare vita e poi riceveremo l'amore immeritato di Dio. Questa è una bugia. Noi tocchiamo con mano quotidianamente, come ha fatto questa donna, che l'amore di Dio ci arriva a piene mani e al di là del merito. Ed è solo perché riceviamo questo fiume inesauribile che si chiama misericordia, cioè che significa che siamo nel cuore di Dio, da miseri come siamo noi. È solo per quello che potremo poi dire: allora cambio vita. Se non ci fosse prima l'amore di Dio, nessuno potrebbe cambiare vita, non esisterebbe la conversione, non potrebbe esistere. Udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. I più anziani che sono quelli che sono cresciuti di più con quella legge in testa, sono i primi a capire: ho buttato tutta la vita, tutta la vita. Ho passato la vita a credere di servire Dio in un certo modo e adesso che ho le sue chiare lettere nelle orecchie, perché mi ha parlato direttamente, ho capito che ho preso un granchio colossale. Scappo, vado via, mi ritiro. Il giudice inesorabile del passato, di pochi minuti prima, sgattaglio da via, prende l'uscita di sicurezza. Piano piano, tutti. E poi resta questa scena incredibile che Sant'Agostino ha ben riassunto in questo titolo che vi ho messo per tutto il ritiro. Rimasero soltanto loro due, la misera e la misericordia. Vedete, questa donna, questa adultera, non ha un nome. Non c'è un nome di questa donna, non sappiamo come si chiama. Non sappiamo che vita ha fatto e che vita farà. E non sappiamo niente di lei, perché siamo noi l'adultera. Siamo noi il misero, la misera, che ha bisogno dell'incontro con Gesù, per capire che malgrado i nostri sbagli, malgrado i nostri errori, siamo amati. Siamo noi a doverci vedere nell'adultero. Siamo noi a doverci vedere in questa donna che viene deprivata della sua dignità per un errore. Allora perderemo un po' della nostra presunzione spirituale di essere i più perfetti, i più bravi, quelli che la comunione non possono andare a fare tranquilli perché si sono confessati l'altro ieri. Allora capiremo che siamo miseri. Io, per primo, tutti miseri. E soltanto la grazia di Dio, soltanto la misericordia di Dio ci può far sentire amati, preziosi, così come siamo. Così come siamo. E non migliori degli altri. Allora perderemo questo atteggiamento per cui là fuori c'è tutto un mondo sporco, cattivo, ateo, secolarizzato, che non va in chiesa, che non prega, e quindi c'è la crisi economica, e quindi c'è il terremoto perché non si prega. Tutte queste fesserie le perderemo. E cominceremo a capire che noi dobbiamo, come dice il Concilio Vaticano II, andare a braccetto del resto del mondo alla ricerca della verità che è Gesù, che non è appannaggio nostro, che non è proprietà nostra di credenti, praticanti, preti, vescovi, no. Gesù è la risorsa del mondo e tutto il resto del mondo, non credente o afferente ad altre religioni, va verso quella meta lì, va verso quella verità e ci può dare istruzioni e indicazioni per raggiungerla meglio. La verità è una cosa da conquistarsi nel dialogo e nel rapporto con gli altri. Non è patrimonio mio. Non è patrimonio mio. Stiamo tutti risalendo un monte, puntando alla cima da strade diverse. Abbiamo visuali diverse. L'obiettivo è unico. Non ci sono classificazioni, gradazioni. Siamo in cammino. Siamo pellegrini, appunto, verso la verità, verso Gesù. La lasciamo sola questa donna con Gesù. La misera e la misericordia, l'incontro che tutti noi dobbiamo fare in questi giorni di ritiro, ma nella vita quotidiana. L'incontro di me misero con Gesù. Il quale fa una domanda retorica. Gesù si alzò, altra risurrezione, altra risurrezione. Prima ha fatto risorgere anche i suoi accusatori, che hanno capito di essere i primi peccatori, i primi responsabili. Gesù si alza di nuovo, sempre il verbo della risurrezione. E adesso è una risurrezione più diretta, più specifica su questa donna. La domanda alle donne: donna, sono andati via? Non ci ha condannato nessuno? Questo era evidentemente l'obiettivo di Gesù. Gesù fa quella dichiarazione prima: chi di voi è senza peccato, per evitare la condanna. Fa finta di non capire cosa è successo Gesù. Bellissimo, bellissimo. Parla e fa arrivare direttamente al concetto la singola donna. Ma non ci ha condannato nessuno? Come mai? Dove sono andati? Nessuno, Signore. Signore, gli dice. Signore. È una professione di fede questa. L'adultera dice a Gesù, Signore. È l'unica di tutti i pii credenti del brano che ha riconosciuto in Gesù il Figlio di Dio. Signore. Gli altri lo chiamavano maestro per prenderlo in giro, per fare finta di chiedergli un parere e poi ammazzarlo. Lei, la peccatrice, quella che avrebbe dovuto essere ammazzata in nome di Dio, è l'unica a riconoscere Dio. Tu sei il Signore. Signore. Nessuno mi ha condannato. E Gesù disse, neanche io ti condanno. Neanche io. Ma come? Ha violato la legge di Dio. Ha violato il decalogo. si è resa infedele non solo allo sposo ma anche al Signore. E tu, Signore, non la condanni. Ma com'è sta storia? Ma com'è possibile? Queste sono state le parole più problematiche che hanno fatto stracciare questa pagina dai Vangeli per 12 secoli, quasi. Neanche io ti condanno. Ma com'è possibile? Ma allora c'è il perdono anche per chi viola i 10 comandamenti. Ma allora non c'è più religione. Eh? No, questo non è accettabile. No. Neanch'io ti condanno. Dio non ha mai parole di condanno. Mai. Anche se c'è il peccato. La frase successiva su cui si fermano soltanto gli esegeti, perché c'è gente che invece che leggere tutto il brano si ferma soltanto a va e d'ora in poi non peccare più, come se quello fosse l'unico pezzetto del Vangelo di Giovanni che ci interessa. Quella frase lì, va e d'ora in poi non peccare più, non significa che se pecchi ancora non c'è più il perdono. Quella non è la condizione per rimanere in amicizia con Dio. Lo dice bene il Papa, chiuderemo con una lettura di quello che ha detto il Papa nella prima messa che ha fatto nella chiesa di Sant'Anna in Vaticano. Quella frase lì è per il bene della donna. Il peccato crea una frattura dentro di noi, ci fa stare male. Fa stare male anche gli altri spesso. L'invito a non peccare più non è un invito moralistico per cui se tu torni a peccare sei nemico di Dio. No. È un invito per il bene della persona. Ciò che sta veramente a cuore al Signore è che la persona stia bene, viva in pienezza, viva da beato, viva nella gioia, nella felicità più autentica, più vera. E l'infedeltà è qualcosa che fa stare male. Fa stare male te, fa stare male l'altro. Al di là delle conseguenze della lapidazione, di queste altre cose, ti fa vivere male. L'invito a non peccare più, sapete che peccato, nella sua accezione ebraica, significa fallire il bersaglio. Tu sei stato pensato per essere una persona seria, capace di amore, capace di amicizia, capace di fiducia, e tradisci alla prima occasione. Hai fallito il tuo bersaglio. Sei una freccia d'oro che invece che andassi a conficcare nel centro è finita fuori strada. Rimettiti in carreggiata. Questa è l'esortazione di Gesù. Per il tuo bene, per la bellezza della tua vita e di quella di chi ti sta intorno. Dai il meglio di te. Questa è la vera cosa che c'è scritta qui in greco. Dai il meglio di te. Tira fuori le risorse più belle che hai e donale al prossimo, donale al mondo. Sei fatto per quello. Tira fuori il meglio di te, d'ora in poi fai il meglio che puoi. Punta alto, ma senti chiamata anche in basso. Dio si inginocchia, si inchina davanti a te, scende alla tua condizione. Per dirti che ti amo. Neanch'io ti condanno. Forse per troppo tempo abbiamo dimenticato di indicare e di vivere la via della misericordia. Neanch'io ti condanno. Questa è la parola di Dio in persona che noi Chiesa dovremmo dire a tutti. A tutti. Neanch'io ti condanno. Provvidenza ha voluto che subito dopo l'elezione di Papa Francesco lui sia andato a dire messa il 17, mi pare, ve lo dico. Sì, il 17 di marzo del 2013, la prima messa da Papa l'ha detta nella parrocchia del Vaticano, Sant'Anna. Provvidenza ha voluto che il Vangelo di quel giorno fosse quello che abbiamo cercato di affrontare oggi e vi leggo quello che ha detto il Papa. Non è facile affidarsi alla misericordia di Dio, perché quello è un abisso incomprensibile. Ma dobbiamo farlo. Oh Padre, se lei conoscesse la mia vita, non parlerebbe così. Io ho risposto a questa signora: perché? Cosa hai fatto? Oh, ne ho fatte di grosse, di imperdonabili. Meglio, ha detto il Papa, vai da Gesù. A lui piace se gli racconti queste cose. Lui si dimentica. Ha una capacità di dimenticarsi speciale, disumana. Si dimentica, ti bacia, ti abbraccia e ti dice soltanto: neanch'io ti condanno. Va ed ora in poi non peccare più. Soltanto un consiglio ti dà, per te, per il tuo problema. Dopo un mese sono nelle stesse condizioni di prima. Torna al Signore. Il Signore mai si stanca di perdonare, mai. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono. Qualche minuto di silenzio, poi facciamo qualche intervento, domande. Thank you.